Le 22:48 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti e tutte, amici e amici e amiche di Radio Città del Capo, l'emittente che in maniera indomita trasmette ormai da tanti 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 anni questa trasmissione di cinema che si chiama Seconda Visione e va in onda ogni martedì dalle 22:45 alle 23:45. Potete mandarci una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure un sms o un messaggio di WhatsApp al 348-7649-289. Ci trovate anche su Seconda Visione Twitter. Ma questa trasmissione sarebbe niente senza il supporto di Radio Popolare di Verona, che la trasmette ogni giovedì alle 10:35, anzi diciamo dopo il GR delle 10:30, va? Del mattino. E Radio Popolare di Verona non so, no, niente, basta, è arrivato solo il momento di presentare Tommaso, l'anziano Simili.
Grazie, amico Francesco, mi stavo un po' preoccupando.
Ti stavi un po' preoccupando?
Io vorrei salutare anche gli amici di Verona con sgropin.
Ma dai! Ma cosa dici?
No, così è un termine, l'unico termine.
Sembra il veneto. Prode, com'era il prode Beppin?
L'umile
Beppin.
Grazie amico Francesco, io attendevo con angoscia,
sì,
e apprensione la tua presentazione, perché ho detto: vuoi vedere che stasera che è a pezzettoni, come al solito, tra le altre cose, si dimentica di presentarmi. Io cosa sono venuto a fare?
Ma io non
fare?
Mi posso dimenticare di te. Come, cioè, dimenticarsi piglio, della dermatite? Perché, cioè, sono quelle cose impossibili.
Perché se lui non mi presenta, io piglio e me ne vado.
Piglio.
Se tu non mi presenti,
sì,
io piglio e me ne vado.
Ancora?
Allora, amico Francesco, io, sì, ti ringrazio di,
prego,
questa tua spontaneità.
Sempre.
E spontaneamente io passo da te e spontaneamente vado lì. Vado da loro.
Chi sarebbero?
Sì, proprio voi.
Sì.
Ascoltatrice.
Sì, Tommy.
Io da te vado verso di loro.
From me to you.
Verso le abbonate.
Sì.
Verso le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Sì.
Verso le abbonate che diventeranno... chissà. Sì, ragazzi, sto arrivando.
Guarda, sono...
È una promessa, una minaccia.
Un friccicore.
Lo so.
Soprattutto le abbonate che diventeranno chissà, secondo me.
Lo so. Avevo un che quasi di minaccioso, ma tranquilla, ragazzi. Sono,
sì,
buono, sono buono come il pane. Come
allora,
il pane.
Noi vi ricordiamo che oltre ai film e il trailer abbiamo anche delle rubriche. Che
e
però...
la mia presentazione, cioè il film, il trailer e le mie...
Le tue no, abbiamo anche delle rubriche, Tommy, okay, che però dipendono da voi. Quindi voi potete mandare un sms o una mail per sottoporci alla prova di Dammi solo un minuto. Che cos'è Dammi solo un minuto? Il riassumere uno dei film in scaletta in 60 secondi. Oppure potete farvi delatori e raccontarci via mail, sms o WhatsApp quali sono i discorsi che avete sentito nelle sale cinematografiche.
Quelli più bizzarri, non un commento magari cinefilo... Tipo, oh, guarda questo movimento di macchina, no? La vecchia che parla delle sue analisi. O la vecchia che parla delle sue analisi a proposito di un attore sullo schermo.
Oppure la signora che parla delle sue analisi filmiche.
La vecchia, però.
Che parla di Metz. Può essere, eh?
Può essere, tutto può essere.
Abbiamo due film in scaletta per voi oggi. Uno ci è piaciuto molto, l'altro per nulla. Direi di cominciare con quello che ci è piaciuto.
Sì, direi di sì, così proprio per iniziare in allegria anche, la puntata pum pum.
E vabbè, è un film molto serio, sia dal punto di vista cinematografico che storico, su uno dei periodi più bui della storia umana, cioè l'Olocausto. La canzone di Francesco Guccini è
allegra,
ambientata... non soltanto in un campo di concentramento, ma racconta proprio del metodo più tremendo della soluzione finale, cioè quella dell'eliminazione degli ebrei, ma anche degli avversari politici, dei criminali, degli omosessuali, dei rom, dei sinti, all'interno dei forni crematori, perché il film di cui stiamo per parlare è proprio ambientato all'interno di un forno crematorio o intorno al forno. Allora, una bellissima opera prima, lo diciamo subito, per Laszlo Nemes, che riesce con il figlio di Saul a raccontare, sì, la tragedia dei campi di concentramento, in particolare di quello di Auschwitz, ma anche a essere efficace dal punto di vista cinematografico. Brevemente la storia. Un cartello all'inizio del film ci indica che cosa sono i Sonderkommando. I Sonderkommando erano degli specie di gruppi speciali di prigionieri che venivano utilizzati per operazioni che dovevano rimanere sotto segreto, comunque dovevano essere il più possibile nascoste, compresa appunto la tremenda opera di smaltimento dei cadaveri che erano vittime appunto dei nazisti all'interno dei campi di concentramento. La caratteristica dei membri di questi Sonderkommando era che ovviamente duravano molto poco. Dopo qualche mese venivano infatti giustiziati. Saul Auslander è proprio uno dei componenti del Sonderkommando di Auschwitz e assiste appunto allo sterminio dei prigionieri, da una mano proprio da un punto di vista fisico allo sterminio dei prigionieri. A un certo punto, tra i tanti cadaveri che gli si vede passare davanti, c'è anche quello di un ragazzo al quale Saul si affeziona immediatamente. Cercherà di portare a termine una missione che pare impossibile all'interno di un campo di concentramento, cioè quello di dare al cadavere di questo ragazzo degna sepoltura e di cercare quindi un rabbino per seppellirlo. In questo modo noi seguiremo letteralmente Saul all'interno delle varie aree del campo di concentramento e lo seguiremo nelle mansioni nel quale viene strattonato a destra e a sinistra. Seguiremo nel vero senso del termine, perché, e questa è una delle caratteristiche stilistiche più forti del film, la macchina da presa, sempre mobile, sempre a mano, è letteralmente attaccata al protagonista e ai protagonisti. E voi direte, ma l'hanno già fatto i Dardenne, per dirne una.
Ma però è più vicina.
Qui è ancora più vicina.
Qui è veramente più vicina, anche perché è un primissimo piano. Cioè è proprio sul volto. E quello che, tra l'altro, in un formato mi sembra Academy.
Ah sì sì, è un quattro terzi. Sì, tre mezzi, non
sì,
mi ricordo.
E quindi tutto quello che c'è intorno, dietro, si intravede o comunque si vede sfocato.
E infatti l'inizio del film è molto forte da questo punto di vista, perché ci porta direttamente in questo regime visivo in cui noi subiamo tutta l'incertezza che c'è nell'impossibilità che abbiamo di conoscere quello che accade. In realtà è un artificio, perché il nostro protagonista, come tutti i prigionieri, non ha idea di quello che gli potrebbe accadere. Potrebbe morire da un momento all'altro, potrebbe essere fucilato per niente, potrebbe essere picchiato, potrebbe scappare, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Noi, che nella condizione di spettatori siamo già in quella condizione per cui non sappiamo cosa succederà, veniamo castrati nella nostra visione. Lo spettatore come può prevedere quello che accade sullo schermo? Quando vede e ha un'idea di quello che accade
quando c'è
nel contesto. Esatto. Qui il contesto non esiste, tant'è che il film non mette in scena neanche un totale. I totali che, insomma, hanno una certa importanza proprio per definire quello che è il campo dell'azione, sul quale poi di solito si va a stringere. Qui non accade niente del genere, noi veniamo sballottati in mezzo alle file di prigionieri, veniamo compressi nella tremenda catena di morte di cui Saul fa parte, strisciamo con lui tra la terra e gli escrementi e, oltre ad essere un film molto potente, diventa una delle esperienze spettatoriali più forti che abbiamo provato di recente.
E tra l'altro, nelle rarissime volte in cui la macchina da presa stacca dal volto di Saul, è il suo punto di vista, o comunque lui è proprio lì, poco fuori dall'inquadratura. Quindi anche lì siamo sempre un po' alla mercé degli eventi, di quello che può succedere. E questa esperienza visiva, che effettivamente è, insomma, questo approccio visivo è, diciamo, un po' la chiave e il fulcro di tutto il film. Quello che noi non vediamo lo sentiamo, e difatti il grosso, l'altra grande parte tecnica del film è sicuramente il lavoro che è stato fatto in post-produzione sul sonoro, che è veramente il secondo attore in campo, perché tutto quello che noi non vediamo lo sentiamo, dalle urla dentro le docce alle voci che possono essere... Si utilizzano 7 lingue nel film, nella versione che è uscita nei nostri cinema si doppia praticamente solamente l'ungherese, tutte le altre lingue sono
Yiddish,
tedesco, russo, quindi anche noi da spettatori siamo realmente, come il protagonista, confusi in questa babele di parole, di voci, di lingue e di suoni, molto spesso tra l'altro ulteriormente amplificati, quindi è veramente un'esperienza quasi scioccante,
sì.
Che ti segna fermamente. È un film, almeno un modo di rappresentare la Shoah, secondo me è abbastanza inedito, perché te lo fa provare realmente sulla pelle, e scevro da qualsiasi forma di didascalismo, anche perché diciamo il personaggio di Saul non tenta neanche di carpire la simpatia del pubblico con tenerezza o altro.
No,
è un personaggio durissimo. Tra l'altro l'attore protagonista è un poeta ungherese.
È un poeta
ungherese che ogni tanto si presta anche alla recitazione. Quindi realmente un qualcosa di fortissimo. Noi tra l'altro, questo è quando tu hai narrato la trama, cioè noi non siamo neanche sicuri che quello sia realmente il suo figlio.
Ma infatti questo è un punto interessante.
Esatto, è l'appigliarsi a un qualsiasi cosa in un mondo veramente surreale, in una situazione estrema come può essere appunto vivere sulla propria pelle l'olocausto, ci si appiglia a qualsiasi cosa, che sia un corpo che puoi associare a un figlio che non hai mai conosciuto, e la cosa ancora più paradossale, e anche qui sta tutta il paradosso dell'olocausto, il fatto di non trovare la vita ma armeggiare per dare una sepoltura.
Sì, è l'idea proprio di ritrovare un senso di normalità in una situazione come quella del campo di concentramento, che era veramente una situazione regolata al millimetro. Consiglio un libro che mi ha molto colpito.
Dimmi pure.
Aspetta
che me lo segno.
Si chiama L'ordine del terrore.
Come di chi?
Di Sofsky.
Come è scritto?
S-O-F-S-K-Y.
Questa è Seconda Visione, anche Radio di Servizio. Consigliamo della bella letteratura.
Perché racconta, è un saggio, racconta dell'organizzazione dei campi di concentramento. Quindi un'altra delle cose interessanti è che questa idea di normalità del lavoro del campo di concentramento, del tipo di rapporto che c'è con la morte del campo di concentramento, viene estremamente fuori. Non c'è bisogno di raccontare un momento particolare. Sì, c'è una sottotrama in cui si tenta un possibile cambio dello scenario, ma non è così importante. E la quotidianità fatta di docce al gas, di arrivo di nuovi prigionieri,
di una routine dove ci sono dei turni di lavoro e dove c'è una serie di cose che si fanno quasi col pelauto automatico, e il tutto sempre è ben organizzato, perché anche quando si parla di dover fare un'autopsia a un corpo, non puoi sottrarre un corpo perché loro segnano tutto. È tutto estremamente ben registrato, ed è anche interessante perché diciamo che è un aspetto tra i mille della Seconda Guerra Mondiale, il fatto del Sonderkommando, di cui io per esempio non è che ne sapessi tantissimo, cioè queste squadre generalmente di prigionieri che venivano utilizzati appunto per questi lavori raccapriccianti di accompagnare i nuovi arrivati nelle docce e poi occuparsi dello smaltimento dei corpi, squadre che poi dopo alcuni mesi di lavoro venivano a loro volta eliminate. Tra l'altro so che il film è basato su alcune quello che si è riuscito a ritrovare appunto di testimonianza del Sonderkommando, e lo stesso Laszlo Nemes, che ricordiamo anche, perché noi siamo anche, diciamolo, amico Francesco, siamo anche dei cinefili, è stato assistente alla regia di Bellatar, che è l'intransigente regista Bellatar, in particolare per Il Cavallo di Torino, e questo è il suo primo film di Bellatar, diciamo che sicuramente un approccio alla regia nuovo o comunque non convenzionale, ma pensa che non gli volevano neanche dare i soldi per fare il film, perché appunto lui non ha avuto nessun tipo di esperienza prima, né cortometraggi né altro. Il film alla fine è riuscito ad avere dei capitali, doveva essere in un primo tempo in lingua francese, poi è riuscito Laszlo Nemes a girarlo completamente in Ungheria.
È davvero un film da vedere, ve lo consigliamo e lo ricordiamo. Abbiamo parlato Il figlio di Saul.
Io penso però che non tornerò mai più a vederlo. Una
Vabbè,
roba
però
del
magari
genere.
C'è qualcuno di loro a casa che...
Bisogna vederlo, ma è talmente forte, un'esperienza straordinaria e allo stesso tempo raccapricciante. Non è che poi uno... Non è che poi ti viene voglia di comprare il DVD. Dai, cosa vediamo stasera, caro, cara? Ma guardiamoci... Facciamoci così una serata rilassante, Il figlio di Saul.
Vabbè.
E per fortuna, bravo Laszlo Nemes, perché sul finale ho avuto un attimo di terrore che ci fosse una sbandata, che poi però per fortuna non c'è stata. Hai capito di cosa parlo?
No, bravo, assolutamente bravo, e si mantiene fino all'ultimo. Veramente, veramente rigoroso. Allora, noi cambiamo un attimo musica, così ricordiamo che a metà di aprile esce Lost Themes 2, il nuovo disco di John Carpenter, che io e Tommaso andremo a vedere dal vivo al Primavera Sound.
E gli daremo un 5 alto.
Seconda visione in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo, 96.250, 94.7 MHz, ma anche in replica su Radio Popolare di Verona.
Ti salutiamo, Sgropi.
E dai, ogni volta questa storia.
No, perché se poi dico altre cose mi dicono che sono termini volgari o altro. Io so Sgropino, io l'ho ordinato anche al bar pensando di ordinare una grappa, quindi...
Allora, c'è Giulio che manda un messaggio di WhatsApp al 348-7649-289. Il messaggio si intitola L'irreprensibile Bellatar. Non so, bello l'uso del formato, che corpi schiacciati ammassati e tutto. Avete ragione, per carità, però a me è parso fatto benissimo ma freddo. Non è riuscito a farmi smuovere come avete detto. Sarà che so stronzo. Comunque quest'anno la primavera ci voglio tornare anche io.
Ma quando sei
È una rondine.
Ma no, poi oltretutto, quando l'abbiamo visto?
Sì,
noi,
ma tu non è che
Giulio.
Sei il sindaco del primavera, che a momenti non vedi neanche me. Perché quando sei al primavera.
Sì, però noi accogliamo i nuovi arrivati.
Ma cosa stai dicendo?
All'ingresso, no?
No, adesso
noi Giulio non l'abbiamo mai visto.
No, devo dire una cosa, che l'anno scorso io e Tommy ci siamo visti, ma il primo anno Tommy non mi considerava al primavera. Poi ha scoperto che tipo intervistavo i VIP e allora si è vantato con gli amici.
No, c'è da dire che il
primavera... Di che non è vero?
Un po' è vero, ecco. Ma soprattutto al primavera, se non ti dai un appuntamento in un posto fisso, tipo sotto al palo dove vendono le butifarre, non ti trovi.
È vero.
Perché...
Questo lo diciamo a Giulio soprattutto.
Esatto, Giulio. Quindi diamoci già l'appuntamento con Giulio.
Certo, adesso.
È vicino ai bagni del Pitchfork.
Ecco, perfetto.
Va bene? Lì,
Giulio...
Tanto ci arriviamo, andiamo spesso noi ai bagni del Pitchfork.
Sì, spesso, spessissimo. C'hanno i nostri...
Allora, Giulio
là.
Ha un po' ragione, ma è un film anche che smuove, ma smuove nel senso di...
No, secondo me Giulio stavolta non ha ragione, te lo posso dire.
No, cioè nel senso un altro tipo, ma magari lui voleva piangere, che ne so, ma è un film talmente
ecco, Giulio,
lancinante.
È una cosa interessante, cosa ti aspettavi? Perché evidentemente non... Ecco, Giulio sta scrivendo, come ci dice WhatsApp, è vero? Perché evidentemente è stata un'aspettativa tradita quella di questa, Il figlio di Saul. Ecco, no, parla
della minzione.
Ecco, vabbè, se Giulio... Vabbè, poi se vuoi raccontarci qualcosa del film... Ma
vedi com'è seconda visione. Alto, parliamo di alta e subito dopo di basso.
Sprofondiamo nelle latrine, vabbè. Sono le 23:11, se avete visto Il figlio di Saul, ditecelo, perché siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Magari adesso vediamo anche... Giulio, che cosa ci racconta? Noi adesso, siccome siamo dei ragazzi per bene, vogliamo insufflarvi un trailer.
Non mi ricordo neanche più che trailer abbiamo scelto. Pensa come...
Beh, guarda, te lo posso dire io. Abbiamo scelto il trailer relativo al film di Ivan Cotroneo.
Ah, è vero, è vero, è
un
vero.
Un bacio.
Sì, perché noi eravamo rimasti... Allora, parliamo del Cotroneo, non scrittore, non autore televisivo, che io sono un grande stimatore del Cotroneo, sceneggiatore televisivo, Tutti pazzi per amore...
Ha sceneggiato l'ultimo film di Salvatore, spero.
Sì, ma diciamo il Cotroneo regista che ci lascia un po' più perplessi. Ti ricordi il suo primo, la sua opera prima?
No, infatti.
Non ci eravamo molto convinto.
Qual era?
Quella del ragazzetto, dai, un po' supereroe. Vai a recuperare.
Sì, no, hai ragione. Non me lo ricordo assolutamente più.
L'hai rimosso perché generalmente le cose che non piacciono generalmente vengono rimosse.
Però dobbiamo dire che in quel caso c'era... Cioè, qualcosa si poteva comunque, secondo me, tirare fuori.
Qualcosina, ma non tutto.
La criptonite nella borsa.
Esatto, la criptonite nella borsa.
Vedi, c'erano anche suggerimenti, poi insomma...
Ma e tra l'altro il nostro ospite dietro al vetro che ci fa dei segni un po' tipo il Mestieri Muti.
Cos'è i Mestieri Muti?
Visto che sta gesticolando...
Si giusti i capelli in questo momento, esatto. Il nostro ospite misterioso.
E si sta anche addormentando un po'.
Un po'. Adesso alziamo il volume in cuffia.
No, dice
la criptonite della borsa, ok.
Non c'era piaciuto.
No, non c'era piaciuto. Il Natale della mamma imperfetta non l'abbiamo visto.
Ma io preferisco, ti ho detto, Tutti pazzi per amore, è arrivata la felicità. A me piacciono quelle cose, quelle famiglie allargate di Cotroneo televisive.
Ecco, qua invece non si parla di famiglie allargate, ma di un triangolo di amici.
Adolescenti allargati.
Ambientato a Udine, se non sbaglio.
E quindi le tue terre.
Più o meno.
Ti senti un po' vicino a questi giovani? Ma ne parliamo dopo.
Vuoi che dica Sgropin?
Sì.
Sgropin.
Questo è il logo di una famosa casa di produzione e distribuzione. Ecco, è finito. Lampioni.
Cara Blu, come stai? Qui oggi il meteo segnala un giorno di merda esattamente come tutti gli altri. Merda piatta, merda costante, merda continua e ugualmente spalmata su tutte le 24 ore della giornata. Quando avevi 16 anni, ogni giorno sembrava uguale a tutti gli altri. Forse adesso che leggi ti sembrerà impossibile, ma 25 anni fa era così. Alla fine dei conti era sempre tutto uguale.
Giovani che corrono a scuola con la musica del rock.
La musica di noi giovani.
Giovani che giocano a basketball con la musica del rock.
Ragazze pompon che a Udine vanno un casino.
Certo.
Propongo un brindisi ai tre più grandi sfigati del liceo Newton. O forse della città.
Sono tre amici, ma hanno anche dei problemi con i compagni di scuola. Uno viene picchiato a sangue.
Ricordatelo. E se è arrivata.
Però fanno le penne anche con la bici, eh?
Beh, datti da fare. Perché sono loro che ti salvano. Loro e basta.
Quindi già il teaser trailer ci dà un insegnamento che se uno arriva a 40 anni e non ha gli amici, è meglio che se li faccia. Tu, Tommy, sei arrivato a 40 anni...
E non ho amici.
Ed è meglio che te li fai, dice Cotroneo.
No, ma infatti, lo diceva anche Stand By Me. Comunque, questo film, che noi non sappiamo se è bello o brutto, noi lo facciamo solamente ascoltare. Mi sembra, scusate, uno zinzinello tra Julie e Jim, perché c'è un triangolo, una ragazza...
Vabbè.
Ma soprattutto, vagamente, un po' Noi siamo infinito.
Sì, c'è il tema dell'omosessualità.
Però senza Heroes.
Senza Heroes, no, ma qui c'è il tema dell'omosessualità, per cui in realtà è un triangolo di amici. Non credo che ci siano, credo, da quello che ho letto, gli ammoramenti tra di loro.
Però è esattamente certo... come Noi siamo infinito.
Eh sì, è vero. Chissà. Cos'era? The Perks of Being a Wallflower?
Sì, esatto, bel film con Emma Watson che usciva dal personaggio di Hermione perché copulava bellamente.
Ah, giusto, è vero.
Un po' con tutto.
Hermione non poteva. Allora, cari ragazzi e cari ragazzi, vediamo se intanto Giulio... No, Giulio... Ah no, Giulio sta ancora scrivendo, quindi probabilmente...
Ma Giulio cosa sta facendo stasera che ci sta ascoltando? Evidentemente non ha del... delle storie a mano.
No, ma è lì che redige il suo intervento su Il figlio di Saul.
Ma tu pensa WhatsApp. Che noi abbiamo chiesto una cosa a Giulio, visto che lui è un broker e ci poteva insegnare delle
se
cose
su... che era un bro.
No, un broker poteva insegnarci delle cose sulla grande scommessa e non era presente. Adesso è presente quando fondamentalmente non ci serve. Stavo scherzando, Giulio, chiaramente, perché c'è...
Guarda, lo sapevo che gliel'avresti detto, povero Giulio.
Ma io glielo dico ogni tanto anche così privatamente.
Noi ricordiamo comunque sempre questa nostra presa di posizione importante.
Ehi, che sta succedendo?
Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione.
Quali figli di puttana?
Quegli stronzi del partito nazista.
I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois.
Noi li odiamo sempre, i nazisti dell'Illinois, ci mancherebbe altro.
Sì, no, no, no. Diciamo no ai nazisti dell'Illinois.
Nazisti di Illinois no, nazisti di Illinois brutto.
E un po' come in Ritu.
Ecco, esatto, siccome continuano a chiedercelo tutti così... Sì, a noi The Revenant non è piaciuto.
E anzi, più passi il tempo, più non ci piace.
Più ci fa incazzare.
Tra l'altro, io non vorrei dirti, ma è l'ospite di là dal vetro, che adesso farà dei gesti, è un fan di Inarritu.
Davvero?
Sì, sì, me l'ha confessato. Guarda, come dire, lo so.
Ma guarda,
so fan.
Allora, noi, nonostante tutto, possiamo dire che ci possiamo sentire liberi. Lo dicono anche i Cream, che sono presenti nella colonna sonora del film.
E dove sono presenti qua?
Che
detto, stiamo dove?
E i Cream sono con noi! No, sono presenti nella colonna sonora del film di cui stiamo per parlare, che si intitola semplicemente Joy. E non appena noi diciamo la parola The Revenant, la parola Inarritu, i nostri ascoltatori si scatenano.
No, si risvegliano più che... Allora, diciamolo più spesso, quando sentiamo quei momenti di calma, The Revenant o Inarritu. E così all'improvviso fioccano i messaggi.
Allora, dice il nostro Giulio su Inarritu, avete ragione da vendere. Per quanto riguarda invece il figlio di Saul, domani prova a scriverci meglio e noi ringraziamo il nostro Giulio. Ricordiamo a tutti la mail secondavisione@gmail.com. E poi è tornato Andrea Ercaccola di Piazza Verdi, grandissimo, e che dice: per The Revenant daranno l'Oscar a DiCaprio per miglior rantolo da moribondo. Invece noi temiamo che DiCaprio lo vincerà l'Oscar per questo The Revenant.
Sì, e come sempre capita, come abbiamo già detto la settimana scorsa, ma noi non ci stancheremo mai di dirlo, glielo daranno per la sua performance meno eclatante. Cioè, dovevano darglielo per The Wolf of Wall Street, glielo daranno per questo, come accadde tipo Jeremy Irons, non per Inseparabile, ma per Il mistero Fombulo, per dirne una.
Per dirne
non
una.
Le mandiamo mica a dire noi, eh.
Ed è candidata per l'Oscar anche Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence.
Ricordiamo anche Il figlio di Saul, per correttezza, candidata
Oscar
all'Oscar.
Oscar miglior film straniero, sì, che si è portata a casa anche il premio speciale della giuria al Festival di Cannes, se non ricordo male. Insomma, invece Jennifer Lawrence, anche lei per la terza volta di fila candidata all'Oscar, le altre due volte l'ha vinto l'Oscar.
Sì.
E quindi, insomma, farà tripletta, sarebbe un po' troppo, forse, sarebbe un po' troppo. Il ruolo che interpreta è quello di Joy Mangano, una donna dello stato di New York che è diventata famosa ed è iniziata a diventare ricca per avere scoperto il mocio che si strizza da solo.
La trama è finita qua, poi alla fine.
Allora, Magic Mop.
Ricordiamo che Mangano, lei non ha niente a che fare con lo stalliere di Berlusconi.
E neanche con la Silvanona.
Esatto.
No, perché mettiamo subito le cose in chiaro.
No, subito le cose in chiaro, poi dicono no, c'è nepotismo, no.
Insomma,
Joy
Mangano
se la passa benissimo.
Joy Mangano è la tipica persona che incarna il sogno americano. Cioè, una che si è fatta da sola, che ha avuto un'idea brillante e ha trovato un mondo pronto ad accoglierla e a riempirla di soldi. Perché effettivamente la nostra ormai ha un impero, da giovane Joey Mangano, ma anche Joey il personaggio, visto che la storia insomma è tutto sommato basata sulla biografia di questa imprenditrice, ha già il pallino delle invenzioni, tant'è che viene ricordata anche nella sua biografia su Wikipedia, lei inventa un collare fluorescente per animali domestici antipulce anche, il cui brevetto però poi verrà registrato da una importante multinazionale. Da quel momento in poi si renderà conto da subito che per fare fruttare le sue idee doveva starci molto attenta, ma in realtà forse non sta così attenta, o forse non ha i giusti consiglieri intorno, per quanto siano la sua famiglia, il suo ex marito che vive nel seminterrato, che viene condiviso anche con il padre che ha lasciato la madre da tempo, madre che non fa altro che stare davanti alla televisione a guardare telenovelas e a fare che il mondo esterno non penetri nella sua stanza da letto, e come se non fosse abbastanza ci sono anche due figli che pesano ovviamente sulla vita quotidiana di una madre sola, pesano ovviamente per modo di dire. Tra l'altro non so se è stato un mio cedimento durante questi interminabili e inutili 120 minuti, ma si parla di due figli, ma il bambino si sente tossire dietro una porta
e basta.
Mentre la figlia ci serve per la sceneggiatura. Sceneggiatura di chi? Di David O. Russell, che ha preso la stessa coppia di attori e li ha usati molto meglio per The Silver Lining Playbook.
Ma allora, e diciamo subito, David O. Russell, che è un regista...
Scusa,
che...
l'altro attore è Bradley Cooper.
No,
diciamo.
Infatti.
Il padre è Robert De Niro, per esatto, dire.
Come Silver Lining Playbook. Tra l'altro, diciamolo, David O. Russell, allora, sei un regista che ci piace, The Fighter ci era piaciuto molto, Silver Lining Playbook anche, American Hustle anche, però non è che... con la stessa formuletta di attori ottieni la stessa cosa.
Perché qua c'è un grosso problema di sceneggiatura.
Esatto, ti devi sbattere un po' di più. Allora, quello che è, allora, questo è un film sbagliato. Mi butto a definirlo sbagliato perché appunto non funziona. Soprattutto l'inizio, si vede un David O. Russell molto impacciato su che registro dare, che registro
sì,
dare al
no,
film.
No, perché adesso, a parte tutto, se tu sei David O. Russell e ti arriva un soggetto, comunque decidi di fare un film su una donna che dopo delle vicissitudini riesce a fare dei soldi da un moccio, può essere
uno scopettore.
Può essere una storia molto interessante, ma che deve avere una certa forza nella messa in scena.
Sì, beh, certo.
Perché vabbè, i conflitti ci sono, ovviamente questa donna, come una marea di donne lavoratrici, si è trovata comunque schiacciata tra la famiglia e il dover badare a tutti e avere magari anche dei turni di lavoro schifosi, e fin qua ci siamo. Come un sacco di donne lavoratrici, anche imprenditrici, si è dovuta confrontare con gli uomini eccetera, e ha dovuto spesso magari ingoiare dei rospi che non era proprio il caso che le arrivassero addosso. Ok, abbiamo della possibilità di conflitto se vogliamo utilizzare il manualone della sceneggiatura americana, va bene,
ma non viene,
non basta, no,
non basta, e non viene sfruttato, almeno viene sfruttato solo superficialmente. La forza a tutto ciò David O. Russell pensa di darla mischiando un po' le carte con i generi, con i registri, con una recitazione un po' gigionesca, esagerata di tutti gli attori, forse eccetto Jennifer Lawrence, che comunque fa una recitazione un po' manierata, senza esagerare, è contornata da gente che urla, che strepita, da situazioni che sfociano nel grottesco.
Ma perché all'inizio, secondo me, lui vuole dare un tocco di poesia, cioè guarda anche il manifesto.
È il setting della famiglia che proprio non regge per niente, e tutti gli elementi su cui poter lavorare, una storia americana di appunto di una donna che si fa da sola, la condizione femminile, tutta una serie di vari temi vengono annacquati, dispersi da personaggi come per esempio i figli, diciamo, messi lì per le leggi della sceneggiatura, per snodi narrativi. Insomma, tutta una serie di cose che si perdono in un film, oltretutto, che fa sentire, come hai detto tu, i 121 minuti di estrema lunghezza. Ora Jennifer Lawrence,
cioè, vuole essere un film poetico, ma poi siccome deve chiudere i fili della storia arriva a essere un film terribilmente banale, un po' come quelli, come quelle sorti di biopic o film dossier che trasmettevano le televisioni commerciali quando noi eravamo giovinetti.
Sì, esatto, quelli un po' sul secondo canale più o meno.
Esatto, anche, no, o anche sul canale 5 al pomeriggio.
Ma perché, come sempre capita, quando vuoi fare la cosa poetica, come se il poetico o anche semplicemente anche, diciamolo, l'autoriale fosse un genere codificato e che deve avere determinati elementi e diventa tutta un'estrema forzatura. Ora, Jennifer Lawrence è brava perché oggettivamente una attrice di 24-25 anni che passa con nonchalance da personaggi teen o young adult come in alcuni, come in Hunger Games, a personaggi molto adulti di quarantenni con una tale facilità, oggettivamente lei è fantastica. È un'attrice che quando la senti intervistata vedi che ha 25 anni, ma sullo schermo assume un carisma e una forza anche solamente di un primo piano notevolissima. Qua se è un po' più, diciamo, nei binari consueti di una performance da Oscar, senza essere veramente incisiva. Tutto il contorno, secondo me, è abbastanza fastidioso. De Niro, la Rossellini, salvo solo la mamma di Laura Dern, Diane Ladd, che insomma nel personaggio della nonna ci mette un po' quell'elemento realmente forse sincero e emotivo. Per il resto una storia che, insomma, sappiamo come va a finire perché è una storia tratto da una storia vera, ma insomma un film un passo falso per David Russell. Guarda David, guarda onestamente, da amici torna a fare quelle belle film tipo American Ass, quei bei film di intrattenimento, no?
Sì,
montaggio, scene, musica, lui è bravo lì.
Se noi dobbiamo assorbirci tanti tanti minuti di film, vogliamo che il prodotto audiovisivo sia bello, quindi vi ricordiamo il prossimo appuntamento, che è quello del 14 febbraio con i nostri amici Serial K, che hanno inaugurato alla fine di gennaio l'appuntamento Festivi e Seriali, rassegni di voracità televisiva al loft del Kinodromo. Il 14 febbraio, domenica, si parte alle 16 con la presentazione, quindi la proiezione di The Jinx, una serie HBO del 2015 per la durata di 280 minuti, che se tu ci pensi, Tommy, sono neanche tre volte Joy. Ma secondo me ti passano veramente in un attimo.
No, secondo me in scioltezza, proprio non te ne accorgi. Tra l'altro The Jinx è una serie diretta tra gli altri da Andrew Jarecki, grande documentarista, Una storia americana, è un film devastante, molto molto bravo, quindi da non perdere.
Dalla colonna sonora di Joy, perché una cosa ce l'ha di buono che quel film ed è la colonna sonora, i Bee Gees. To love somebody, stringete il vostro partner.
You don't know what it's like.
Va bene, i Bee Gees.
Pezzardone. Allora, volete vedere Joy? Allora, chiudete gli occhi e ascoltate la colonna sonora. Poi quando sono i dialoghi magari fate altro. Esatto. Però quando c'è il brano della colonna sonora...
Senti, ma a proposito di colonna sonora dobbiamo fare uno scambio di trasmissioni. Prego, Tommy.
E lo scambio di trasmissione, allora, per diamo a Emma, che verrà dopo di noi con Questa è l'acqua, l'onore di mettere Sonny and Cher, I Got You Babe, perché oggi vogliamo ricordare che è il giorno della marmotta, quindi la marmotta in Massachusetts, in Pennsylvania, anzi in un paese ininnominabile, ma che Emma lo saprà pronunciare al meglio. La marmotta ha dato il suo responso se l'inverno sarà ancora lungo oppure arriverà presto la primavera, e pare che la primavera arriverà molto presto. Ma per sentire la canzone che fa un po' da collante colonna sonora a Ricomincio da capo, il film sul giorno della marmotta, ci penserà il nostro prode Emma più tardi.
Sulle pensose assiso su un umile scaffale, ti aspetto mentre so che sei già per le scale. Sei tu con una bimba dai bei capelli ricci. Vuol fare la modella, o forse son capricci. Appena li t'ho scorta, con eleganza sopraffina, ti avvicini assai assorta, con fare da sgualdrina. È lì che ho pensato, speriamo che mi prenda. Non sono tanto amato, ma voglio che mi stenda. E allora mi hai toccato già, un po' ero bagnato.
Ti piace questa canzone?
No, per niente, che cos'è?
Allora, visto che io faccio, insomma, uno dei grandi lavori di redazione di Seconda Visione è trovare dei pezzi bizzarri e inerenti ai temi contenuti dei film di cui parliamo. Questa è la canzone che si chiama Il Mocio Innamorato. Cioè, stenda, sono un po' bagnato perché è un mocio.
Sì, scusa, ti
no,
sembra...
perché se no tu fraintendevi, tu sei un ragazzo... Hai tante qualità, ma sei molto malizioso. E volevo dirti che comunque a parlare...
Guarda,
no,
ti giuro che
Filippo
sono
Nicolai
talmente...
a parlare...
Sono talmente basito da Filippo Nicolai che non riesco neanche a cogliere il tuo doppio senso, ma comunque ti chiederei,
no,
caro Tommaso...
No, non c'è il doppio senso, adesso ti recupero l'album di Filippo Nicolai.
No, no,
così.
Ti ringrazio.
Il Mocio Innamorato si
bello,
chiama.
Bello. Comunque non capisco che ci sia da ridere perché è arrivato
no,
il momento della nostra rubrica.
Quale?
I Mortacci.
Siamo i mortacci, siamo i mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano, del faro. Siamo i mortacci.
E se n'è andato anche Jacques Rivette. Questo inizio 2016, lo dicevano anche i Maya, se non sbaglio.
Sì, ne rimarrà solamente uno.
Però lo dicevano in Highlander, secondo me. Vabbè, comunque.
Beh, comunque in questo caso ne rimarrà solamente uno. Quell'uno al momento è Jean-Luc Godard, l'unico superstite dei cahiers du cinéma e dei registi della Nouvelle Vague, perché... Dopo Truffaut, dopo Chabrol, dopo Alain René e dopo tanti altri,
Agnès Varda,
Agnès Varda era un po' più collaterale, non era proprio quello dei cahiers du cinéma, quindi lei ancora...
Ah
arriva.
No, tu parli proprio dei cahiers.
Dei
okay.
Cahiers, no, Jacques Rivette era uno dei cahiers, quindi si era andato uno dei pezzi della Nouvelle Vague, forse uno dei più intransigenti, di quelli che scendeva meno a compromessi con film spesso dalla lunghezza esorbitante. Ricordiamo tra quelli più almeno che sono usciti nei nostri cinema La Bella Scontrosa con Michel Piccoli e una immaginifica perché giovane e non ancora rifatta Emmanuel Béart dalla novella di Balzac.
E poi c'era anche il film in due parti su Giovanna d'Arco, uscito 20 anni fa nel 94.
Con Sandrine Bonnet.
A proposito appunto di Colossal. E poi Storia di Marie Julien del 2003. L'ultimo è stato Questione di punti di vista, uscito nel 2009.
E tra l'altro sì, con alcuni film con il nostro Sergio Castellitti e poi gli Auto One, Céline et Jolie vanno in barca. E soprattutto anche Paris nous appartient, il suo primo film, che è stato forse uno dei primissimi film della Nouvelle Vague, ed è il film che Antoine Doinel con i suoi genitori, nell'unico momento di felicità dei 400 colpi, vanno a vedere.
Eh beh, sì, se n'è andato a praticamente 90 anni o quasi, nato nel 28 e scomparso il 29 di gennaio.
Tra l'altro si era ritirato, aveva smesso di fare film perché, ahimè, è colpito dal morbo di Alzheimer.
Allora, è arrivato incredibilmente un voto per Dammi solo un minuto, caro Tommy, e poi ci deve spiegare Giulio cosa vuol dire l'accento papà Francesco.
Forse ciao, sono Francesco Locane, quello, no,
non
ma
credo
non
che
penso,
fosse
no,
quello,
non
credo. E insomma, per Dammi solo un minuto, il nostro Giulio via WhatsApp 348-7649-289 vota Bella gioia Tommaso. Quindi avete capito che Tommaso in 60 secondi cercherà di riassumere la trama e il giudizio critico sul film di cui abbiamo appena parlato, di David O. Russell, ovvero sia Joy. Sei pronto, Tommy?
Sono nato pronto.
Torna la sfida che vi appassiona. In un minuto solamente, Tommaso l'anziano Simili cercherà di raccontarvi tutto il possibile su Joy di David Russell con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Ti ho anche tolto regista e cast, mi devi un caffettino alla macchinetta. Tommy, sei pronto?
Sono nato pronto.
E allora vai.
Joy Mangano è una ragazza che ha la passione un po' per le invenzioni, che vive in una famiglia un po' disastrata con la mamma che guarda sempre le telenovelas, un ex marito che vive nel sottoscala e un padre che fa un po' la bella vita con tante amanti. Alla fine la sua grande invenzione, la sua grande idea, ovvero un mocio, riuscirà a fare breccia nel corpo e nel corpaccione, nel cuore di Bradley Cooper, e la farà diventare una milionaria. Tratto da una storia vera, la nuova opera di David O. Russell dopo i fasti di American Hustle è un'opera fondamentalmente poco riuscita, diciamo pure sbagliata, incerta sul registro da dare e da prendere tra la commedia, il dramma, la storia, il dramma sociale e anche un po' il grottesco. Jennifer Lawrence è brava, candidata all'Oscar, non lo vincerà, tutto il resto insomma è molto urlato e soprattutto molto molto noioso.
Ma sai che sei forte, Tommaso? Sembra che l'hai finito di fare ieri, Dammi solo un minuto.
Guarda, è perché alla fine era la nostalgia canaglia di Dammi solo un minuto, e dobbiamo ringraziare Giulio che ce l'ha fatto un po' prendere per i capelli questa rubrichetta che era da un po' che non veniva fatta. Grazie Giulio, vieni a trovarci spesso, parlaci un po' del brokeraggio.
Bene, tra un paio di giorni inizia il Festival di Sanremo e noi non ce ne può fregare di meno, ma no, l'occasione è buona.
Scusa, a me interessa.
Ma no, se già che vince Lorenzo Fragola, dai.
Ah, lui lo vince. Sanremo.
Ops. Mi ha detto di sua nonna. Noi radiamo Sanremo dei Mariposa. Vediamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 22.45, sempre su Radio Città del Capo. Parleremo di The Hateful Eight, quindi preparatevi, andate a vederlo. E poi di un altro film che sceglieremo giovedì, quando troveremo quali sono le prime visioni. Scriveteci a secondavisione@gmail.com e seguiteci sulle nostre pagine del Facebook e del Twitter. Grazie a tutti.
Da Francesco
e da Tommaso.
Ciao.
Ciao.